fanno entrare nella Pasqua e insieme anche il salmo che pregheremo adesso, un salmo che conosciamo bene, è il salmo 139, quello che inizia con le parole che sappiamo: Signore, tu mi scruti e mi conosci. Ecco, sono parole belle perché possiamo davvero metterci sotto questo sguardo, come sentiremo appunto dal Vangelo questa sera. È lo sguardo di Gesù. Tanti sguardi vorrebbero leggerci dentro, giudicare la nostra vita. Lo sguardo di Gesù invece tocca le parti, le corde più profonde. E poi, usando questo salmo, lo usiamo in modo completo. Di solito nella liturgia non c'è tutto. C'è una parte che è particolarmente forte, e cioè colui che prega chiede a Dio di distruggere i nemici. Voi, se tu, o Dio, uccidessi i malvagi, allontanatevi da me. Ecco, sembra molto bello perché queste parole da una parte interpretano, lo vedremo nel Vangelo, un sentimento dei discepoli, forse anche un po' un nostro sentire. Qualche volta vorremmo che il nostro Dio fosse un po' distruttore, un po' vendicatore, anche nel momento in cui Gesù viene arrestato. C'è chi tira fuori la spada, ecco, abbiamo sempre una spada da qualche parte. Vorremmo appunto che il Signore condividesse un po' la nostra reazione. In realtà è molto bello vedere invece che poi questo salmo, che arriva anche a noi nella nostra preghiera, in realtà appunto ci fa normalmente saltare questa parte, quasi per esprimere che Gesù reinterpreta anche la preghiera dell'Antico Testamento. Dunque, questa preghiera che faremo insieme, preceduta da un canto che ci verrà indicato tra poco, e poi appunto al termine faremo una lezione continuata, e poi al termine appunto possiamo prenderci il tempo di silenzio che vogliamo, e come abbiamo già detto abbiamo la possibilità anche di celebrare il sacramento della riconciliazione. preghiamo insieme il Salmo 139. Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo. Intendi da lontano i miei pensieri. Osservi il mio cammino e il mio riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua ed ecco, Signore, già la conosci tutta. Alle spalle e di fronte mi circondi e poni su di me la tua mano. Meravigliosa per me la tua conoscenza, troppo alta per me inaccessibile. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico, almeno le tenebre mi avvolgano e la luce intorno a me sia notte. Nemmeno le tenebre per te sono tenebre. La notte è luminosa come il giorno. Per te le tenebre sono come luce. Sei tu che hai formato i miei reni, mi hai tessuto nel grembo di mia madre. Io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda. Meravigliose sono le tue opere, le riconosce pienamente l'anima mia. Non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, ricamato nelle profondità della terra. Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi. Erano tutti scritti nel tuo libro i giorni che furono fissati quando ancora non ne esisteva uno. Quanto profondi per me i tuoi pensieri, quanto grande il loro numero, o Dio. Se volessi contarli, sono più della sabbia. Mi risveglio e sono ancora con te. Se tu, Dio, uccidessi i malvagi, allontanatevi da me, uomini sanguinari. Essi parlano contro di te con inganno. Contro di te si alzano in vano. Quanto odio, Signore, quelli che ti odiano. Quanto detesto quelli che si oppongono a te. Li odio con odio implacabile. Li considero miei nemici. Scrutami, o Dio, e conosci il mio cuore. Provami e conosci i miei pensieri. Vedi se percorro una via di dolore e guidami per una via di eternità. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ascoltiamo ora la lettura del Vangelo.
Mentre egli ancora parlava, ecco una folla, e quello chiamato Giuda, uno dei dodici, li precedeva e si avvicinò a Gesù per baciarlo. Ora Gesù gli disse: Giuda, con un bacio consegni il Figlio dell'uomo. Ora quelli attorno a lui, visto ciò che sarebbe stato, dissero: Signore, colpiremo di spada? E un tale di loro colpì il servo del sommo sacerdote e gli tagliò il suo orecchio destro. Ora rispondendo Gesù disse: adesso smettete. E toccato il lobo dell'orecchio lo guarì. Ora disse Gesù ai sommi sacerdoti, ai comandanti del tempio e agli anziani piombati su di lui: come contro un brigante usciste con spade e bastoni? Mentre ogni giorno ero con voi nel tempio, non stendeste le mani su di me, ma questa è la vostra ora e il potere delle tenebre. Ora, concepitolo, lo condussero e lo introdussero nella casa del sommo sacerdote. Ora Pietro seguiva da lontano. Ora, avendo acceso un fuoco in mezzo al cortile ed essendosi seduti insieme, Pietro stava seduto in mezzo a loro. Ora, vistolo, una giovane serva seduto davanti alla luce e fissatolo, disse: anche costui era con lui. Ora egli negò, dicendo: non lo conosco, o donna. E poco dopo un altro, vistolo, disse: anche tu sei di quelli. Ora Pietro disse: o uomo, non sono. E a distanza di quasi un'ora, un altro si affannava a dire: in verità anche costui era insieme con lui. Infatti è anche Galileo. Ora disse Pietro: o uomo, non so cosa dici. E all'improvviso, mentre ancora parlava, gridò un gallo. E voltosi, il Signore guardò dentro Pietro, e si ricordò Pietro della parola del Signore quando gli disse: prima che un gallo gridi, oggi mi rinnegherai 3 volte. E uscito fuori, pianse amaramente.
Ecco questa scena che abbiamo appena sentito. Si colloca tra 2 momenti chiave della passione di Gesù, mentre egli ancora parlava. È la conclusione, sono le ultime battute del Getsemani. Gesù ha appena detto ai suoi di pregare, di vegliare per non cadere nella tentazione. Bene, questi 2 quadri, queste 2 scene, la prima, l'arresto, e la seconda, il rinnegamento, si collocano tra il Getsemani e il processo a Gesù. E mi sembrano molto belle, molto opportune, anche proprio abbiamo scelte per questo tempo, appunto, siamo a ridosso della Settimana Santa, proprio perché ci possano aiutare a entrare nella Pasqua. Vedete, noi possiamo essere semplicemente spettatori, guardare da fuori, contemplare una scena. In realtà, come abbiamo meditato settimana scorsa, Gesù che invita, manda 2 dei suoi discepoli, Pietro e Andrea, a preparare la Pasqua. Potrebbe essere il rischio che corriamo di preparare una Pasqua, ma di non viverla, di guardarla da fuori. Ecco, forse davvero quello con cui stasera siamo aiutati un po' a meditare e a pregare è un Vangelo che ci vuole davvero prendere per mano e fare entrare. Luca spesso lo fa, appunto quando non dà un nome ai suoi protagonisti, quando ci invita evidentemente a sentire e a cogliere che ciò di cui si sta parlando, questa scena, parla a me, di me, della mia vita. E dunque entrare nella Pasqua. Tra Giuda e Pietro c'è posto anche per me. Io riconosco nel tratto dell'uno e dell'altro qualche cosa che mi appartiene. E dall'altra parte, appunto, questa doppia scena è come se appunto volesse in qualche modo rispecchiare un po' l'umanità intera. Ricordiamo che spesso Luca usa questo espediente narrativo, mette davvero nella scena della Pasqua, della crocifissione, i due ladroni. C'è un dialogo con questi due personaggi. Ecco, siamo noi, dentro a questa scena, dentro a questo dittico, potremmo dire, ci siamo tutti noi. E allora vediamo qual è un po' questo modo con cui siamo tirati dentro. Anzitutto c'è una folla. Mentre egli ancora parlava, ecco, una folla. Una folla che arriva insieme a Giuda, uno dei dodici. Questa folla che appunto sembra che Giuda stesso stia guidando questa folla, in effetti è così, ma è una folla che diventa anche un ottimo luogo nel quale nascondersi, nel quale confondersi. Anche Pietro, lo vedremo tra poco, si è seduto in mezzo a tanta gente, insomma, qualche volta riusciamo a mimetizzarci. Bene, questa folla dentro cui Giuda appunto si nasconde, in qualche modo non riesce a nasconderlo abbastanza. Luca ci dice subito chi è Giuda, e questo ci deve fare riflettere tanto. Giuda, uno dei dodici, proprio quelli che Gesù ha scelto, cioè appunto si sta parlando di noi. I dodici sono proprio gli apostoli, sono proprio quelli più intimi a Gesù, siamo noi. E dunque Giuda, sono io, siamo noi. Giuda è nascosto in mezzo a questa folla. Giuda è uno di quelli che Gesù ha scelto, che ha chiamato e con cui ha condiviso tutto il suo cammino fino a quel punto. Bene, Giuda li precedeva e si avvicinò a Gesù per baciarlo. Anche questa cosa, il bacio, nel segno massimo di intimità, di affetto, c'è il segno massimo della distanza e della contraddizione. E in un certo senso credo che questo tenda un po' a mettere in scena anche le nostre contraddizioni, le nostre ipocrisie, parole che diciamo, gesti che compiamo, che apparentemente dicono, esprimono qualche cosa, ma dentro hanno tutt'altro. Ecco, forse davvero la Pasqua del Signore, questo momento culminante, non può che smascherare le nostre ipocrisie e le nostre contraddizioni. Dentro quel bacio, appunto, c'è l'esatto contrario, c'è un'altra intenzione. Ora Gesù gli disse: Giuda, con un bacio consegni il Figlio dell'uomo. Ecco, mi sembra allora che queste prime battute, questa scena iniziale, ci fa vedere chiaramente appunto come la nostra vita è spesso tracciata, è spesso segnata da ipocrisie e da contraddizioni, ma la parola di Gesù è sempre capace di fare verità, ci dice, ci sbatte in faccia, ci mette davanti alla verità di noi, delle nostre parole e dei nostri gesti. E questo evidentemente è sempre molto forte, perché appunto Gesù dice: con un bacio consegni. Il bacio che dovrebbe essere segno di intimità, di affetto, di condivisione, un segno forte, invece è l'esatto contrario, è il segno di una consegna. Qua padre Silvano appunto traduce letteralmente: con un bacio tradisci, ma appunto tradire e consegnare sono appunto due modi di tradurre la stessa parola. È una consegna. Signore, io ti cedo, ti vendo, non me ne faccio niente della relazione con te. Sappiamo che dietro c'è tutto il dramma anche di Giuda, in poche parole appunto c'è dentro tutto questo, però mi sembra molto bello appunto Gesù non dimentica che Giuda è uno dei dodici, è uno di quelli che ha scelto lui, lo chiama per nome. Matteo addirittura mette su, l'Evangelista Matteo addirittura mette sulla bocca di Gesù un appellativo: amico, per questo sei qui. Non rinuncia a chiamarlo, a chiamarci amici. Signore, se tu distruggessi i nemici, se tu uccidessi i malvagi, io li odio con odio implacabile, li considero miei nemici. È bellissimo. Gesù non ci considera mai nemici, anche quando arriviamo con una folla armata di spade e di bastoni. Non ce la fa. Gesù ha solo fratelli, siamo noi. Dunque, uno dei dodici, uno che Gesù conosce per nome e chiama per nome, uno appunto a cui Gesù si è legato e da cui non prende le distanze. Gesù non prende le distanze da Giuda, neanche quando lo consegna. Ora, quelli attorno a lui, visto ciò che sarebbe stato, dissero: Signore, colpiremo di spada? Ecco, mi sembrava opportuno questo salmo che abbiamo scelto per la preghiera di questa sera, cioè davanti a tutto questo la nostra reazione, quella dei discepoli, quella degli altri undici, è una reazione come di chi vorrebbe in qualche modo difendere il Maestro. Tiriamo fuori la spada. Giuda è lontano dalla prospettiva di Gesù, forse qualche volta si dice così. Giuda si sente tradito e allora tradisce. Giuda si sente ingannato, forse non ha capito più nulla, forse davvero la prospettiva con la quale aveva seguito il Maestro era quella di un altro messianismo, di un altro esito finale. Non è possibile. Giuda è fuori dalla prospettiva di Gesù, ma anche gli altri undici, forse per motivi diversi. Forse appunto quell'entrata di Gesù a Gerusalemme che domenica celebreremo, appunto un re mite, umile di cuore. Ecco, in realtà questo ancora non è entrato nella prospettiva, nell'orizzonte, nel DNA dei discepoli. E dunque ecco la scelta è quella della violenza, è quella della reazione. E dunque anche questa scena, appunto, un tale, non si dice neanche chi è, come abbiamo già ricordato, quando Luca non ci dice il nome è meglio mettere il nostro nome. La Pasqua di Gesù fa venire fuori le nostre rabbie, la nostra aggressività, magari per motivi apparentemente sacrosanti, per difendere Gesù. Facciamo violenza, sottile, giustificata. Ecco, abbiamo sempre, dicevo, qualche spada da tirar fuori e qualcuno da colpire, giustamente. E la reazione di Gesù è molto netta. Gesù dice appunto: basta, basta, adesso smettete. Ecco, come a dire: non è questo, non è per questo che sono arrivato fin qui. Gesù non ha bisogno di difensori. È bravo, è capace di difendersi da solo. Gesù vuole e cerca discepoli, di difensori non sa che cosa farsene. E dunque anche questa scena, appunto incastonata nell'arresto di Gesù, ci parla di noi, delle nostre reazioni, di ciò che si nasconde nel nostro cuore, delle nostre rabbie, della nostra aggressività, sempre appunto col rischio di giustificarci, di giustificarla. Ma questo, appunto, come Giuda, anche gli altri undici, tutti siamo fuori dalla prospettiva della Pasqua di Gesù. Per questo siamo invitati a entrare in questa Pasqua, a lasciarci prendere per mano per entrare appunto nella prospettiva, nella logica del dono, quella che Gesù aveva messo nei segni, nelle parole, nei gesti di quell'ultima cena, che è appunto ciò che immediatamente Luca ci ha raccontato. E in questo senso allora vediamo che davvero questo arresto conduce in un certo senso a portare in luce, un gioco di parole, a portare in luce le tenebre che ci abitano. È proprio così. La conclusione di questa prima parte dice proprio così: mentre ogni giorno ero con voi nel Tempio, non stendeste le mani su di me. Ma questa è la vostra ora, il potere delle tenebre. Ecco, mi sembra anche questo un modo molto forte Giovanni, l'Evangelista Giovanni, gioca molto su questo binomio, su questo contrasto tra luce e tenebre. La fine, appunto, quando Giuda esce dal cenacolo per tradire Gesù, Giovanni dice endenux, cioè era notte, è l'impero delle tenebre, appunto, è il momento in cui le tenebre prendono il loro sopravvento. E dunque, appunto, questo che evidentemente è un modo con cui anche noi sentiamo di essere, come dire, riconosciuti, cioè le tenebre come quella mancanza di luce, finché sono nel mondo sono la luce del mondo. Dunque avvicinarci alla Pasqua perché ciò che è tenebra in noi possa essere in qualche modo rischiarato, perché ciò che appunto resta nascosto, mimetizzato in mezzo a una folla, nascosto dentro di noi, nelle nostre intenzioni, ecco che appunto dentro questa folla Gesù smaschera anche le intenzioni di tutti, come contro un brigante usciste con spade e bastoni. Ecco, qual è l'intenzione? Che cosa c'è che si nasconde appunto nel cuore dei discepoli e insieme di questa folla? L'intenzione, appunto, con questa immagine degli strumenti, di coloro che sono in qualche modo, lo abbiamo detto, fuori da una prospettiva che è quella di Gesù. Ma questo appunto è l'ora. Ricordate appunto che anche questa parola, l'ora, il tempo è il momento. Donna, non è ancora giunta la mia ora. Credo che appunto questo ci suggerisca esattamente questo. Cioè questo, il tempo pasquale, il tempo che ci stiamo preparando a vivere, è l'ora, il kairos, è il momento in cui anche le nostre tenebre, forse usiamo un termine un po' moderno, in modo terapeutico, per ragioni appunto che sono davvero le ragioni di una salvezza. Le nostre tenebre, il nostro male, le nostre contraddizioni, forse devono venire fuori. Davanti a Gesù non possono che venire a galla. E Gesù dice esplicitamente, è questo il tempo in cui ciò che normalmente resta nascosto, ciò che normalmente tendiamo a mistificare, non può che venire a galla. Non sorprenderti di questo, sembra dirci Gesù. E in effetti questa cosa ci aiuta a fare un passaggio, a fare da ponte con la seconda scena. La scena dell'arresto si conclude e in pochissime battute l'Evangelista Luca ci mette in contatto con il passaggio successivo. Ora, questa è una traduzione possibile, concepitolo, lo stesso verbo, ci suggerisce Fausti appunto, che si usa per il concepimento, ma nello stesso tempo è il verbo che Luca usa riferendosi sia a Gesù che a Giovanni il Battista, ma appunto la traduzione che usiamo di solito forse si adatta anche meglio, presolo, catturatolo, lo condussero e lo introdussero nella casa del sommo sacerdote. Ecco, anche queste coordinate appunto in un certo senso ci dicono che cosa è accaduto, che cosa è successo. Gesù viene catturato, Gesù viene preso e condotto appunto nella casa del sommo sacerdote. Ma se ci fermiamo ancora un istante su questa cosa, credo che quello che ci fa riflettere è davvero il motivo di tutto questo. In fondo questo arresto è orchestrato, sentiremo poi tra poco chi sono appunto quelli che compongono, quelli che fanno parte di questa folla. Gesù viene condotto in casa della massima autorità religiosa e questo ci deve far riflettere, cioè appunto per quale motivo Gesù viene arrestato, con quale intenzione, con spade e bastoni viene preso. Il motivo appunto è e rappresenta le tante motivazioni con cui riusciamo a fare delle stupidaggini più grosse di noi, le buone motivazioni addirittura anche spirituali, magari anche religiose, come qui sembra suggerirci questo testo.
i peggiori errori, i peggiori crimini spesso vengono nascosti o vengono motivati, giustificati per ragioni con motivazioni religiose e spirituali. E questo dice da una parte la buona fede, ma dall'altra il grave rischio che forse viene suggerito anche a noi quest'oggi, questa sera, e cioè la qualità della nostra capacità di discernimento. Inutile dire che Gesù viene preso, viene tradito da una parte, viene catturato dall'altra, perché evidentemente questa è, secondo la volontà di Dio, la cosa migliore. Ecco, attribuiamo a Dio spesso delle volontà che non stanno né in cielo né in terra. A casa del sommo sacerdote, che è tra i mandanti di questa cattura, evidentemente notiamo, riconosciamo, dobbiamo riconoscere che tanti nostri errori nascono non dalla cattiveria, non dalla nostra malvagità. Io credo che se ci intervistassimo nessuno di noi si sentirebbe particolarmente malvagio o intenzionato a fare del male, ma appunto spesso riconosciamo che il nostro male nasce da buone intenzioni e da cattivi discernimenti, dall'incapacità di riconoscere che quello che abbiamo deciso non è secondo la volontà di Dio, anche se a noi piace pensarlo, anche se ci siamo profondamente convinti di questo. Nella casa del sommo sacerdote appunto sta a dirci che le intenzioni, anche quando le dichiariamo buone, non è detto che lo siano. E dunque anche in questo senso, questa è la potenza delle tenebre. Il senso di oscurità e di buio che ci suggerisce questo testo appunto dice esattamente questo. Perché è notte? Che cosa sono queste tenebre? È l'oscurità del cuore, ma anche l'oscurità dello sguardo. L'incapacità di vedere e di riconoscere il male, sia quando si manifesta in modo esplicito, sia quando anche viene un po' sottilmente motivato e giustificato. Ecco, credo che allora anche questa cosa, questa sera, ci deve far riflettere quanto davvero convinti delle nostre scelte siamo semplicemente in una condizione di oscurità, di buio. Ecco l'impero, ecco il potere delle tenebre. E dunque forse se c'è qualcosa da chiedere al Signore è proprio questo, e cioè di accompagnarci sempre nei nostri momenti di scelta, di discernimento, perché la verità della parola del Signore possa illuminare le nostre scelte e possa smascherare i nostri inganni. Ma dicevo, questo passaggio appunto alla casa del sommo sacerdote ci permette di fare il passaggio, il ponte con la seconda scena. La seconda scena, ci avverte Luca, cambia di luogo, la composizione di luogo appunto è un'altra, e il protagonista ancora una volta cambia. Da Giuda si passa a Pietro e dal Getsemani si passa alla casa del sommo sacerdote. Questa scena inizia attorno a un fuoco ed è una scena quasi familiare, appunto possiamo immaginarla, la descrizione è anche molto semplice, anche molto bella. Questa gente che ha seguito l'arresto di Gesù, soldati, serve, guardie, sono lì nel cortile, c'è un fuoco acceso, ci si scalda, e Luca ci fa notare appunto dove si colloca Pietro. La prima notazione sembra una contraddizione in termini. Ora Pietro seguiva da lontano. Sappiamo che il verbo seguire nel Vangelo è un verbo molto importante. Vuol dire andare dietro alla via tracciata da Gesù. Ma in questo caso c'è questa strana notazione. Pietro segue, ma da lontano. Dice appunto il verbo della sequela, il verbo della vicinanza a Gesù, ma anche la distanza. C'è una distanza tra Pietro e Gesù, e questa distanza evidentemente non è solo fisica, è una distanza interiore, una distanza spirituale, è una distanza di intenzioni. Sappiamo, lo riascolteremo tra qualche istante, che Pietro aveva detto ben altro a Gesù. Gli aveva detto che lo avrebbe seguito in prigione e alla morte. Ed ecco che ha già preso una distanza dal Maestro. Lo segue, sì, ma da lontano. E credo che questa immagine, come piccola icona anche qua incastonata in questa scena, possa descrivere molto bene le tante volte in cui anche noi, da un punto di vista spirituale, personale, morale, intenzionale, siamo un po' così. Seguiamo Gesù, ma abbiamo cominciato a prendere una distanza di sicurezza. Non è Lui che si è allontanato da noi, siamo noi che abbiamo come preso una distanza. E un attimo prima avevamo dichiarato che saremmo andati perfino a morire, eppure lo seguiamo da lontano. E la seconda, il secondo particolare che descrive appunto dove si colloca Pietro rispetto a Gesù, c'è una distanza. E rispetto alla folla, rispetto alla gente, qua non c'è la parola folla esattamente, ma la descrizione è identica. Ora, avendo acceso un fuoco in mezzo al cortile ed essendosi seduti insieme, Pietro stava seduto in mezzo a loro. Anche Pietro si confonde in mezzo a una piccola folla. E anche questa mi sembra un'altra collocazione. È chiaro che dal punto di vista simbolico, dal punto di vista descrittivo, non dice niente di terrificante, eppure in mezzo alle persone nelle quali ci mettiamo, poi evidentemente questo porta la nostra vita tante volte dentro una deriva, dentro alla incapacità, appunto, dopo aver tentato di mimetizzarci, di riguadagnare la nostra identità. Alla fine non sappiamo più nemmeno chi siamo. E la traduzione che fa padre Silvano Fausti, lo vedremo tra poco, appunto, addirittura Pietro dice non sono, si intende appunto non sono io la persona che tu stai dicendo, ma quasi in modo ancora più forte, ancora più radicale, Pietro non si riconosce più, Pietro non sa più chi è, Pietro non ha più un'identità, finché non la ritroverà dentro uno sguardo. Ora vistolo, una giovane serva, seduto davanti alla luce e fissatolo, disse anche tu eri con lui. Anche questa scena appunto è carica di significato. Da una parte questo secondo quadro del nostro dittico, appunto Pietro nel cortile del sommo sacerdote, inizia con uno sguardo e finisce con uno sguardo. Il primo sguardo è quello di questa donna che lo fissa, che lo riconosce e che appunto dentro questo sguardo, dentro questa sua parola, esprime, come dire, un'accusa, una minaccia. Qual è l'accusa? Qual è la minaccia? È esattamente quello che dovrebbe essere l'identità del discepolo, essere con Gesù. Anche costui era con lui. Essere con Gesù è così minaccioso? È un insulto? E Pietro, evidentemente, lo sappiamo molto bene, reagisce. Dunque anche questo mi sembra che dica molto bene questo inizio, appunto, questo sguardo. Sotto quale sguardo mi metto? Di quale sguardo ho paura? Io, noi? Chi ha il potere di farmi sentire fuori posto? Chi ha il potere di farmi sentire giudicato? Chi è capace di guardare fino in fondo il mio volto? Da chi mi lascio giudicare? Ecco, credo che questa scena iniziale, questa persona, una giovane serva, una persona qualsiasi, una persona che non ha nessun potere, che non ha nessuna forza, in realtà il potere e la forza glielo diamo noi, glielo dà Pietro. Fissatolo. Sotto quale sguardo, sotto quali sguardi scorre la mia vita? E poi appunto questa che dovrebbe essere la motivazione, l'orgoglio, il vanto di Pietro. Io sono con Gesù, io sono dei suoi. Questo diventa minaccia, questo riempie Pietro di paura e prende subito le distanze. La risposta non lo conosco, donna, è una risposta carica della paura, dell'angoscia e della fragilità di Pietro. E anche in questo appunto quella lo seguiva da lontano, comincia a prendere corpo. Questa distanza non è più soltanto una distanza fisica, diventa anche una distanza interiore. Qualche commentatore dice che in effetti Pietro ha ragione quando dice non lo conosco, non conosce quel Gesù, non conosce un Gesù arrestato, un Gesù sconfitto, un Gesù che si lascia fare tutto questo. Questo non è il Gesù che io conosco, è un'interpretazione anche questa, per carità, ha un suo significato, ma mi sembra soprattutto appunto che questa reazione di Pietro contenga le tante nostre paure, le tante nostre angosce, le tante nostre fragilità. Nella Pasqua di Gesù, mentre lo seguiamo ma da lontano, non possono che venire fuori tutte queste parti di noi, della nostra interiorità e del nostro cuore. E poi questa scena che si ripete, e poco dopo un altro, visto, lo disse: anche tu sei di quelli. Ora Pietro disse: o uomo, non sono. Questa traduzione letterale di Padre Fausti ci aiuta ancora di più a cogliere la forza di questa risposta. Da una parte, il primo dei rinnegamenti riguarda semplicemente Pietro in quanto persona, in quanto singolo. Il secondo riguarda lui in quanto appartenente alla comunità dei discepoli. Ecco, anche tu sei di quelli, è al plurale, siete voi. E qualche volta anche noi ci ritroviamo a prendere le distanze, no? Quando magari c'è qualche guaio, quando magari appunto nei confronti dei discepoli del Signore, nei confronti della Chiesa c'è qualcosa che non va. Qualche volta vorremmo anche noi prendere le distanze, ma io quasi non faccio parte della Chiesa, io non sono di quelli, sì, io sono credente, però in realtà, ecco, prendere le distanze dalla Chiesa del Signore, dai discepoli, non sono di quelli, no, anche tu sei di quelli. E la risposta che accennavo già prima, non sono. Già, quando neghi una comunione con Gesù e con i tuoi fratelli, non sei più niente, non siamo più nulla. Abbiamo perso totalmente la nostra identità. Non sono, giustamente, traduzione letterale, ma che dice la condizione interiore di Pietro e nostra, tutte le volte che neghiamo la comunione con Gesù e coi fratelli. E poi appunto il terzo rinnegamento, che ci suggerisce ancora una cosa. Tre volte sappiamo appunto alla fine del Vangelo di Giovanni, al capitolo 21, Gesù, chiamando di nuovo Pietro, chiamandolo Simone di Giovanni, chiamandolo per nome, chiamandolo appunto con il suo nome originario, per tre volte gli chiedi: Pietro, mi ami, mi vuoi bene? Ecco, i tre rinnegamenti che fanno riferimento alle tre richieste di Gesù, alla triplice confessione di fede. Tre volte appunto è come se volesse sottolineare con forza che quello di Pietro non è stato un attimo di debolezza. Un'ora più tardi si ripete questa scena. Tre volte vuol dire tutte le volte, vuol dire che non è un caso, vuol dire che Pietro sono io nei miei momenti di rinnegamento. Siamo noi. E rinnegare Gesù non è che può capitare a qualcuno per caso o per sbaglio. Capita a ogni discepolo, sempre e comunque. Tutte le volte che la fragilità, la paura, l'angoscia riempiono il suo cuore, riempiono il nostro cuore. E dunque tre volte vuol dire sempre, nessuno escluso. Vuol dire che sono io, che siamo noi, dentro questo rinnegamento. E all'improvviso, mentre ancora parlava, un gallo cantò. Qua Padre Silvano usa addirittura il verbo gridare, quasi come se fosse una sveglia, come se fosse una sferzata, un colpo che evidentemente tocca la coscienza, l'interiorità di Pietro. E si ricordò Pietro della parola del Signore quando gli disse: prima che il gallo gridi oggi mi rinnegherai tre volte. E anche questo appunto lo riascoltiamo per un istante, perché le parole di Pietro sono davvero molto forti. Poco prima Gesù, lui, aveva preso l'iniziativa e aveva detto: Simone, Simone, ecco, Satana vi ha cercato per vagliarvi come il grano, ma io ho pregato per te, perché non venga meno la tua fede, e tu una volta ravveduto conferma i tuoi fratelli. E Pietro gli disse: Signore, con te sono pronto ad andare in prigione e alla morte. Gli rispose Pietro: io ti dico, non canterà oggi il gallo prima che tu per tre volte avrai negato di conoscermi. Ecco, mi piace riascoltare queste parole perché sono forti, perché dicono un contrasto enorme. Anzitutto Gesù chiama anche lui Simone, Simone, per due volte. È un modo ancora una volta molto bello, molto forte, quasi in modo affettuoso, come dire: so chi sei, ti conosco, ti ho chiamato quando eri ancora Simone. E dopo lo chiama Pietro. Gli rispose Pietro: io ti dico, non canterai il gallo. Ti ho chiamato così come sei, so benissimo chi sei. Ti sto dicendo questo non per sfidarti, ma perché tu non sia travolto dalla tua fragilità, dalla sorpresa su te stesso. Perché Gesù gli dice questo? Per questo motivo, per prepararlo. L'attenzione, la cura che Gesù ha per i suoi, in questo momento anche per Pietro, per Simone, è sempre molto grande. E dicevo, appunto, questa seconda scena si apre con uno sguardo, una giovane serva fissato lo disse, anche costui era con lui, e si conclude ancora con uno sguardo. E voltosi il Signore guardò dentro Pietro e si ricordò a Pietro della parola del Signore. È molto bella anche questa traduzione che sceglie padre Silvano, cioè il verbo in greco qui è enblepein, esattamente, guardandolo dentro, è un rafforzativo, si dice appunto anche lui, potremmo tradurre fissandolo, ma mi sembra molto bella questa traduzione proprio perché ci suggerisce questo. Solo Gesù sa guardare profondamente dentro di noi, non con uno sguardo indagatorio, ma con uno sguardo dal quale ci sentiamo profondamente riconosciuti, non con lo sguardo di chi ti uccide, ti fulmina, l'ho fulminato con uno sguardo, ma con lo sguardo di chi esprime profondamente misericordia. Simone, Simone. Pietro è stato chiamato da Gesù. Gesù sa benissimo chi ha chiamato, ci conosce benissimo e ci chiama così come siamo. Il problema è esattamente che questa scena, che questo rinnegamento, che questo triplice rinnegamento porta a galla davvero le nostre fatiche e le nostre ferite. La reazione finale, l'ultima parola, è uscito fuori, pianse amaramente, non riesce più a reggere lo sguardo, la reazione, la presenza di altri. Ci isoliamo quando abbiamo a che fare con noi stessi. Non pensavo di essere capace di tanto, non mi conosco più, non mi riconosco più. Questo pianto evidentemente non è perché Gesù sta passando un brutto guaio, non è nemmeno per qualche paura strana. Pietro piange su se stesso, Pietro vede che l'immagine che aveva di sé, di un uomo forte, di un uomo tutto d'un pezzo, di un uomo che ha detto con te io verrò in prigione a morire, in realtà io non sono quello, sono molto più povero, sono molto più debole, sono molto più incapace di seguirti, Signore. E ora questa realtà mi torna fuori, questo sono costretto a vederlo, la verità di me, della mia vita, delle mie povertà è più forte delle mie illusioni. Ecco, credo che questo pianto ha anche la capacità di liberare Pietro da questa immagine di sé non vera, ma forse anche da tutto quello che Gesù conosce bene, il senso di inutilità, il senso di fallimento, il senso di colpa, il senso del limite. Io così non mi conoscevo. Ecco, però Pietro, e questo sarà il passaggio attraverso la Pasqua, potrà finalmente accogliere anche le sue fragilità, sentirsi amato, chiamato così, perché appunto quel Gesù che viene processato, che darà la sua vita anche per Pietro, lo attenderà anche al di là della Pasqua, in Galilea. E allora dentro quel pianto vediamo anche quello che i nostri antichi, i nostri vecchi dicevano, appunto il dono delle lacrime. Le lacrime appunto come il pentimento, come la percezione del proprio peccato, non semplicemente appunto una tristezza, una depressione tra virgolette, ma la percezione appunto che, Signore, il tuo amore, la tua fiducia, il credito che tu mi dai e mi hai dato è grande e la mia risposta è sempre così inadeguata, così distante, così povera. Ecco, dentro quel pianto c'è tutto questo, ma c'è anche questo sguardo che guarda dentro per guarire. È uno sguardo di misericordia. Si dice appunto che il Vangelo di Luca è il Vangelo della misericordia. Ecco, chiediamo al Signore questa sera, sia nella preghiera, sia eventualmente nella riconciliazione, sia nei prossimi giorni, celebrando appunto la Pasqua di Gesù, i giorni della Settimana Santa, di entrare, di lasciarci tirare dentro il dinamismo della Pasqua, che è un dinamismo di misericordia, di non lasciarci troppo sorprendere e sopraffare anche da quello che saremo aiutati o costretti a riconoscere, a vedere di noi, le nostre fragilità, le nostre contraddizioni, la nostra aggressività, le nostre paure, perché insieme a tutto questo il Signore ci permetterà anche di riconoscere quel desiderio sincero che Pietro ha detto a Gesù: voglio venire con te. Sì, vieni con me, verrai con me, verrai con me così come sei, non come sogno, come desideri, così come sei. Ci prendiamo qualche istante di silenzio e poi appunto possiamo rimanere in preghiera. E per chi desidera c'è la possibilità della riconciliazione, presente Don Augusto, Don Emanuele e anch'io.